voci del grigioni italiano.
Questa sera parliamo di capanne e rifugi, una meta agognata da molti escursionisti che al piano patiscono il caldo in questa fine di luglio. Nostro ospite è Walter Zala dell'associazione ASAC, ovvero Associazione Sentieri Alpini della Calanca.
Buonasera ai radioascoltatori.
Questa associazione gestisce l'unica capanna della Valle Calanca.
Esatto, l'ASAC gestisce la capanna Bufalora e tre altri rifugi, il rifugio Pian Grant, il rifugio Ganan e il rifugio Aldefora, che non sono custoditi, ma sono parte integrante dello stesso tracciato del sentiero alpino Calanca, che si snoda dal Passo del San Bernardino fino a Santa Maria. La capanna Bufalora è stata costruita una prima volta nel 1981, dai membri dell'associazione di allora. Nell'85 è stata abbattuta da una valanga e poi è stata ricostruita in un altro luogo più sicuro nell'87, per poi essere rinnovata e ampliata nell'anno 2013-14.
Un'associazione che è composta per la maggior parte da svizzero-tedeschi?
Sì, è corretto. Questa associazione è stata fondata nel 1977 su idea del dottor Graf, dottore in chimica che lavorava a suo tempo nell'industria chimica di Basilea e aveva acquistato una casa in Selma. E poi ha cominciato a trovare dei sentieri e ha visto che erano marcati sulle carte ma non erano più ben visibili, e allora ha cominciato questo lavoro di ampliamento dei sentieri, di collegamento fra di loro, per poi arrivare a quella che adesso è un itinerario di trekking di 3 giorni. La capanna ospita circa 30 persone, è sempre custodita da partire da giugno a fine ottobre. La conduzione alla capanna è fatta da volontari, praticamente ci sono 8 coppie di volontari o coppie di amici o di partner che si alternano alla gestione di questa capanna in maniera del tutto volontaria. Il responsabile della capanna è il signor John Burge, che è anche il responsabile del sentiero. La gestione è fatta del tutto in maniera volontaria.
Anche perché immagino che senza il volontariato sarebbe praticamente impossibile portare avanti l'attività della capanna custodendola.
Sì, è quello un po' il problema. Chiaramente, essendo un'associazione come tante che ci sono di volontariato, le entrate sono solo quelle delle donazioni oppure di chi transita sul sentiero e pernotta nelle capanne o nei vari rifugi. Dunque, non essendoci un volontariato, senza alcun altro tipo di sussidio sarebbe impossibile garantire questa magnifica opera.
Notizia freschissima: la Confederazione ha dato luce verde al Parco regionale della Val Calanca. La capanna è nel territorio del parco?
È sicuramente una parte integrante di questo progetto, come lo era per il Parc Adula allora. Sicuramente ne trarrebbe un gran beneficio, anche nel senso che vi sarebbero probabilmente molti più passaggi, molti più pernottamenti, eccetera.
Ci fermiamo un secondo, andiamo in Val Poschiavo, dove i rifugi rappresentano un tassello importante del turismo a sud del Bernina. Ma nonostante questo, il settore non riceve alcun sostegno. Chi lavora in quota lo fa a suo rischio e pericolo, come se si trattasse di un albergo di fondovalle. Ma non è così, perché una montagna senza rifugi non è solo impensabile, ma pure pericolosa, perché solo chi presidia il territorio è in grado di coglierne tutti gli aspetti, anche le fragilità. E sentiamo Beppe Viola.
Sassalmasone, Alpe Palù, Cavaglia, Selva, San Romerio e Val da Campo, l'unico peraltro ad essere affiliato al CAS, il Club Alpino Svizzero. Sono questi i nomi delle strutture ricettive in quota di cui dispone la Valposchiavo. Si tratta di attività aperte per pochi mesi l'anno, raggiungibili spesso solo a piedi e gestite senza alcun aiuto da privati che hanno nel cuore questa vita di montagna fatta di tanta pace. Sulla presenza dei rifugi punta molto Valposchiavo Turismo, perché senza un presidio in quota non sarebbe possibile garantire l'offerta turistica sempre più orientata verso le escursioni e i percorsi per bikers. Lo sa bene il direttore Kaspar Ovalt.
Questi rifugi per noi sono molto importanti perché la Valposchiavo punta soprattutto sul turismo estivo, escursioni, bike e la gente che va in giro nelle montagne ovviamente ha il piacere di frequentare questi rifugi. A livello di pernottamenti magari non sono neanche tantissimi, sono 8.000, diciamo su 50.000 pernottamenti in totale, però ecco, avere ospitalità in queste zone di montagna per noi è molto importante.
Ma la vita per i rifugisti non è tutta rose e fiori, anzi ci sono disagi sotto il profilo logistico e non ci sono aiuti economici o contributi in vista. Si rischia del proprio e quando la meteo si mette di traverso, a fine stagione è dura tirare le somme.
I problemi massimi che hanno queste strutture sono la stagione molto breve, alcuni di questi lavorano praticamente soltanto durante 2 mesi, poi sono lontani da tutto, vuol dire anche a livello di infrastrutture, acque, portare su cibi, bevande eccetera, è difficile, alcuni non sono neanche raggiungibili con la strada, è tutto molto più complicato per la gestione in confronto a un albergo in centro di Poschiavo e in più non sono sopportati di associazioni come per esempio il Club Alpino Svizzero, vuol dire che comunque devono sbrigarsi da soli.
Ed è di certo questo uno dei motivi che non rende allettante questo settore, che presuppone un grande spirito di adattamento e il saper fare un po' di tutto. Emergenze ed imprevisti sono infatti all'ordine del giorno.
Per noi sarebbe già molto importante mantenere i rifugi che abbiamo. Inizio quest'estate abbiamo avuto il dispiacere di annunciare che San Romerio, per esempio, è rimasto chiuso per questioni di salute del gestore. Per fortuna ora la situazione si è tranquillizzata, San Romerio ora è aperto come ristorante anche per i pernottamenti, ma lì abbiamo visto ecco, che in una situazione del genere per noi è molto difficile perché effettivamente possiamo fare relativamente poco, dipendiamo dal fatto che questi rifugi possono lavorare. Non abbiamo la possibilità di mandare su altra gente, cioè sono comunque situazioni privati e soprattutto non le possiamo neanche sostenere economicamente. L'unica cosa che possiamo fare è provare a dare, diciamo, le condizioni perfette per queste strutture per lavorare, vuol dire che facciamo ovviamente la promozione molto mirata anche su questo settore.
Walter Zala, abbiamo sentito la situazione in Valposchiavo. Per certi versi il vostro sistema di coppie di volontari che si alternano nella gestione della capanna assicura una copertura durante tutto il periodo.
Senz'altro ha questo vantaggio che essendo un po' più persone coinvolte che sanno come si gestisce la capanna è sicuramente molto più semplice. Il problema però è che ognuno pianifica un po' il suo tempo libero, le sue vacanze per poter gestire la capanna e se ci dovesse essere un inconveniente del genere citato sicuramente non sarebbe facilmente anche per la nostra associazione risolvibile. Però al momento siamo sempre riusciti, bene o male, a portare avanti l'esercizio.
Quali sono le principali difficoltà per la capanna? I sentieri, l'approvvigionamento?
Ma chiaramente, come ha ben detto il collega Ovalt, anche noi dipendiamo dalla meteo. Un'estate come quella dello scorso anno ha portato tanta gente in montagna, ci sono stati buoni passaggi e dunque delle buone entrate. Chiaramente se la meteo non è dalla nostra parte abbiamo il problema che magari per una settimana non si vede nessuno. Avevo degli amici che gestiscono altre capanne che dicevano che per la prima volta 2 anni fa sono stati una settimana in capanna senza vedere una persona. Dunque capiamo bene come sia difficile il mestiere per chi lo fa in maniera professionale, che deve oltretutto avere un introito da questa professione.
La più bella notizia di quest'estate sui monti della Bregaglia è sicuramente la riapertura della capanna Sage-Fouré, che era stata chiusa dopo la tragica frana del Pizzo Cengalo, ma in valle sono aperte altre 2 capanne che in questi giorni accolgono numerosi escursionisti e appassionati di arrampicata. Stefano Barbusca.
L'anno scorso, a causa della distruzione del vecchio tracciato e della presenza di ulteriori pericoli in Val Bondasca, non era stato possibile salire alla capanna Sage-Fouré. Ma dall'inizio di luglio c'è un nuovo sentiero che attraversa zone sicure e per Heidi Altweger, che dal 2007 gestisce questa struttura, il sentimento di questi giorni è uno solo.
Emozione, siamo qua da nuovo. Sicuramente un buon sentimento.
Questa novità lascia soddisfatti tutti gli alpinisti che desiderano scalare le pareti e lo spigolo del Pizzo Badile e che per raggiungere il Sas Fourè, a circa 1900 metri di quota, affrontano circa 5 ore di cammino su un itinerario bianco-blu.
Abbiamo avuto molte domande, affetto di molta gente dell'Inghilterra e Alemania, dappertutto, non solamente qui dalla regione.
È aperta per ben 7 mesi all'anno, da metà febbraio a metà maggio per lo sci alpinismo e da metà giugno a metà ottobre per gli escursionisti, la Capanna del Forno. Questa struttura si trova a 2574 metri di quota e per arrivarci servono 4 ore e mezza partendo da Maloja. Si cammina su un sentiero bianco-rosso e si attraversa l'alpeggio di Cavloch. Poi si procede verso la Valle del Forno. Ad accogliere i turisti c'è Beat Künis, residente a Bivio, insieme alla moglie Alena Placa.
La nostra capanna appartiene alla sezione Rorschach del Club Alpino Svizzero.
Il 50% dei nostri clienti arriva dalla Svizzera, il 40% da Austria, Germania, Italia. I pernottamenti sono ogni anno circa 2300.
Lavorare per più della metà dell'anno in questo ambiente è una vera e propria scelta di vita.
Qui si lavora con clienti che sono molto contenti di trovarsi in un posto bello come questo. Inoltre si vive nella natura ed è molto diverso rispetto a lavorare in città. È un lavoro con molti compiti differenti, si incontrano tante persone, si parla con loro e ogni giorno ci sono belle soddisfazioni.
Negli ultimi anni, dopo le frane del Pizzo Cengalo, è diminuito il numero di escursionisti impegnati nei trekking in alta quota sui sentieri della Bregaglia, ma le alternative non mancano.
Si può andare all'Albigna oppure al Rifugio Longoni o anche al Passo Vazzeta in Val Malenco.
Senza dimenticare gli itinerari segnalati per le cime.
Il Monte Rosso, la cima di Valbuona e il Monte del Forno.
E proprio all'Albigna c'è la capanna gestita da Anna Maria Crameri insieme al marito Martin Rugli, residenti in Prettigovia. Si trova a 2336 metri di quota e a circa 45 minuti di cammino dalla diga, che si può raggiungere con un suggestivo sentiero o con la funivia che parte da Pranzaira. Anna Maria Crameri.
Da noi in luglio è alta stagione, abbiamo tanta gente che viene su per arrampicare, abbiamo tanti corsi che sono qui, gruppi di giovani e anche questi che fanno solo un'escursione. In un'estate normale abbiamo più o meno 3.000 o 3.500 persone che dormono qui sulla capanna e diciamo 80-90% sono arrampicatori.
In questa zona ci sono moltissime vie.
L'arrampicata più celebre è sicuramente la Fiamma e anche altre vie alla Spazza Caldera. Così tanta gente viene anche per una settimana intera.
E intanto il comune di Bregaglia punta sulla realizzazione di un nuovo sentiero per la Capanna Sciora, chiusa dall'agosto del 2017. Bruno Pedroni, presidente della Commissione Turismo.
Sas Fourè è appena stata aperta pochi giorni fa, si sta studiando una possibilità di riaprire pure anche la Sciora. Il passaggio per andare a Sciora sul lato opposto della valle è più difficoltoso di quello che si pensava. Siamo ottimisti e mi sa che il prossimo anno sarà difficile, ma fra 2 anni probabilmente potrebbe essere possibile.
Torniamo nel Moesano, torniamo in compagnia di Walter Zala. Come raggiungere la Capanna Bufalora?
La Capanna Bufalora è raggiungibile in maniera più corta direttamente dal paese di Soazza, salendo per l'Aldebece dal passo omonimo di Bufalora, oppure dal paese di Rossa, salendo direttamente alla capanna, oppure chiaramente provenendo da sud, da dove parte il sentiero Alpino Calanca da Santa Maria, da Braggio si può salire passando per il rifugio Aldefora, oppure da nord venendo da San Bernardino o da accessi intermedi quale il passo di Trescolmen eccetera. La più ottimale per la gita per esempio di una giornata, alla quale noi saremmo contenti di poter aggiungere anche dei clienti di giornata, sarebbe quella per esempio di salire da Rossa, passare per il lago di Calvaresce, il laghetto a forma di cuore che ormai si trova anche sul web dappertutto, e poi passando per la capanna e tornando per esempio o da Soazza o ritornando verso Rossa oppure Braggio.
Questa sarebbe un'escursione di quante ore?
Salendo da Rossa e tornando di nuovo a Rossa, bisogna calcolare un'escursione di 5-6 ore.
I rifugi in Valtellina e Valchiavenna sono una presenza storica irrinunciabile che da alcuni anni, 8 per la precisione, si sono riuniti sotto un unico cappello. Alcuni sono situati lungo le storiche vie dell'alpinismo, al cospetto di cime maestose, altri invece si trovano lungo percorsi scenografici ma più abbordabili, come il Sentiero Roma o la Gran Via delle Orovie. Ci dice tutto Antonia Marsetti.
Sono circa un'ottantina i rifugi in Valtellina gestiti in forma imprenditoriale. A volte si tratta di famiglie storiche che da generazioni mandano avanti le strutture in quota. In alcuni casi sono ragazzi giovani che si lanciano in questa esperienza, magari lasciandosi alle spalle un lavoro sicuro per dedicarsi a questa vita fatta di gran lavoro e a volte anche di lunghi silenzi. L'associazione che da 8 anni ormai rappresenta questo importante settore, non solo per le presenze turistiche, è ben organizzata e rodata. Garantisce visibilità anche online sul sito valtellina.it e soprattutto supporta le strutture ricettive e le interfaccia anche con gli enti e le istituzioni, non solo organizza eventi come quello che si terrà il 28 e 29 luglio prossimi in 13 strutture affiliate che proporranno in quota il Nebbiolo sulle Alpi, ovvero una degustazione guidata con il meglio della produzione vitivinicola locale. Ma come si è arrivati 8 anni fa ad organizzare questo gruppo dinamico e vivace? Lo abbiamo chiesto al portavoce Matteo Zerboni.
Prima che arrivassimo noi, questa realtà non aveva una voce, una casa dove riunirsi, un luogo dove sentirsi anche un attimo rappresentati, trovarsi tra di loro. È un gruppo molto affiatato tra di loro, perché poi le problematiche più o meno sono comuni, sempre connesse al discorso della gestione di un'attività in quota, quindi molto più difficoltosa rispetto a quella che può essere in fondo valle.
È un gruppo anche molto dinamico, molto vivace, c'è un buon avvicendamento, così come ci sono anche famiglie storiche che continuano a gestire rifugi in quota. Così
ci sono famiglie storiche che per passione hanno gestito per anni la propria struttura. La cosa positiva, ci fa ben sperare, è che anche in cambi generazionali o comunque in situazioni in cui per motivi di avanzata età la gestione possa essere messa a rischio, ci sono molti giovani motivati che decidono sempre più di intraprendere la carriera di rifugiste, persone legate alla montagna che ci credono e che oggi, grazie anche alla mentalità giovane, riescono a dare anche un attimino quell'input in più per poter essere un gestore moderno.
Appunto, gli associati a questa categoria dell'Unione Commercio Turismo sono tutti gestiti in modo imprenditoriale. Per farlo però ci vuole preparazione, ci vuole una formazione costante. Come li aiutate?
Facendo delle iniziative a loro favore. Un esempio è stato un incontro con il presidente dei ristoratori, che ha dato una formazione per quanto riguarda la conservazione degli alimenti sottovuoto, quindi corsi non di cucina bensì di conservazione. Un altro incontro utile è stato quello per la normativa sugli allergeni. Ci tengo a dire che anche in quota oggi c'è un'attenzione molto maggiore all'offerta qualitativa.
Un altro tema sicuramente molto gettonato è quello dell'ecosostenibilità. Sembra quasi scontato, siamo in montagna, siamo in alta quota, in mezzo alla natura, però in realtà è ancora più difficile preservarla.
Il tema dei rifiuti è un argomento molto delicato. Il fatto che comunque siamo in quota rende tutto un pochino più difficile per quanto lo smaltimento, eccetera. La cosa molto positiva è che, per esempio, ci sono dei rifugi che sono dotati anche di un compattatore, altri che il proprio impegno è quello anche di portare a valle tramite l'elicottero tutto il materiale che poi viene smaltito poi nelle discariche apposite. C'è comunque grande sensibilità su questo argomento.
Zerboni, quindi tanta carne al fuoco, ma a medio-lungo termine l'associazione che cosa ha previsto?
Il nostro focus sarà anche quello importante di andare a promuovere oggi quei rifugi che, per esempio, possono essere raggiungibili tramite le bike, quindi creare una sorta di filiera tra rifugi, mettendoli in rete, mettendoli comunque in contatto, che qualora uno venisse in Valtellina e volesse fare un tour dei rifugi, ovviamente quelli raggiungibili in bicicletta, può vedere quali sono quelli che hanno la possibilità di avere la colonnina per la ricarica e raggiungerli in bici. Altra cosa sarà quella di andare a organizzare una gita formativa, andando magari a vedere un attimino come lavorano i colleghi di altre zone. Non escludo che tra le mete potrebbe esserci anche la possibilità di visitare una località svizzera.
Walter Zala, una capanna va anche promossa.
Ma sicuramente si può sempre fare di più, specialmente noi saremmo contenti di riuscire a avvicinare al sentiero e alla capanna le persone che vivono al sud delle Alpi. La maggior parte dei frequentatori del nostro bellissimo itinerario proviene dal nord, sia dalla Svizzera interna che dalla vicina Germania, Austria anche e altri paesi, ed è peccato che dal sud sia poco conosciuto. E dunque era proprio in questo contesto che noi volevamo ampliare la nostra rete e cercare di promuovere i nostri bellissimi posti. L'associazione ha una website, sentiero-calanca.ch, dove si trovano tutte le informazioni. Una riservazione alla capanna è possibile per email al huttenwart@sentiero-calanca.ch, che si trova anche sul sito, oppure al numero telefonico 091 828 1467. È quasi d'obbligo riservare, perché in piena stagione abbiamo quasi sempre il tutto esaurito, specialmente nei weekend.
Questa edizione delle Voci del Grigione Italiano, il settimanale di informazione più longevo del mondo, per questa settimana chiude qui, torna come sempre venerdì prossimo.